A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti da Sara Milanese ad un'altra puntata di A come Atlante che, come ogni giovedì, vi porta in Africa. Oggi parliamo di materie prime, un tema ricorrente in questa trasmissione. Sapete che in Africa la ricchezza del sottosuolo da sempre attira interessi internazionali. Recentemente abbiamo raccontato la ripresa del conflitto nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, legata proprio alla ricchezza del suo sottosuolo. Ricordiamo anche che a fronte del profitto di pochi, in molti vengono sfruttati a livello lavorativo, e l'abbiamo visto recentemente anche con il caso del Sudafrica e della miniera di Stilfontein, che se ve la siete persa vi invito a recuperare in podcast. Ecco, oggi invece andiamo in Senegal.
La société GCO, cette partie-là a été complètement démolie, avec tous les arbres, avec tout l'écosystème.
Quello che sentite è il responsabile di un'attività turistica nel deserto di Lampul, un'iconica regione di dune arancioni sulla costa del Senegal, che è stata immortalata anche da tantissimi registi. Ecco, questo responsabile dell'attività turistica denunciava i danni dell'attività estrattiva della Grand Côté Opération, o GCO, una filiale della società mineraria francese Eramet, che da anni è impegnata nello sfruttamento delle sabbie del deserto, ricche tra gli altri minerali di zircone. Ecco, da 10 anni le operazioni di drenaggio escono dal territorio previsto dalle concessioni, da 10 anni la popolazione locale di questa regione del Senegal denuncia il pesantissimo impatto ambientale delle attività estrattive, le pesanti conseguenze sociali ed economiche anche per l'inquinamento delle acque, la distruzione degli ecosistemi. Qualche tempo la situazione in realtà sta cambiando, perché le manifestazioni e le proteste si stanno intensificando e perché, l'abbiamo raccontato anche qui a Radio Popolare, la situazione politica in Senegal sta cambiando. Il Parlamento si sta muovendo, per esempio su questo caso sta cercando di bloccare o sospendere le attività estrattive e ha annunciato la creazione di una commissione d'inchiesta. Noi partiamo da questo caso per allargare un po' il nostro orizzonte, capire meglio il contesto in cui si inserisce, e lo facciamo con il nostro ospite di oggi che ci dovrebbe aver già raggiunto al telefono. Buongiorno e benvenuto a Massimo Zaurrini, direttore di Africa Affari.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Eccoti qua, ben ritrovato. Allora, il presidente senegalese Faye qualche mese fa ha chiuso l'accordo di pesca con l'Unione Europea. Ora abbiamo visto in questo caso che stavo raccontando che dopo 10 anni di proteste, in questo particolare caso della società mineraria francese Eramet, la politica sta cercando di intervenire. Ecco, sta cambiando davvero qualcosa, perlomeno in Senegal? Che cosa sono oggi? Quali sono le principali materie prime del Senegal? Cosa esporta? Come si sta cercando di rapportare con il nuovo presidente, con il, diciamo, tutto questo aspetto commerciale del paese?
Sta cambiando, sì, sta cambiando decisamente. Aggiungerei la gestione, diciamo, da un punto di vista nazionale di tutta una serie di risorse. Tu facevi riferimento al caso Eramet, ma senza entrare nel caso specifico, a fronte delle proteste, ma a prescindere dalle proteste, il 30 gennaio il presidente senegalese ha incaricato i ministri delle miniere, degli enti locali, delle finanze, dell'economia, di avviare per la prima volta una valutazione nazionale dell'impatto economico, sociale e ambientale di tutte le attività minerarie in corso sul territorio senegalese. Cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente, almeno la volontà sembra quella, il governo ha deciso di cominciare a mettere le mani e a fare chiarezza su un settore dove chiarezza ce n'è stata molto poca storicamente. Questa poca chiarezza storicamente, tanto nel settore minerario quanto in quello dell'estrazione anche di idrocarburi, ma per certi versi riguarda il Senegal anche alla pesca, ha poi lasciato spazi ad affari poco limpidi tra soggetti internazionali vari e soggetti locali senegalesi, istituzionali o meno, lasciando ampi margini di corruzione, la dico proprio papale, sì. E ovviamente a scapito del bene comune. Ecco, l'inversione di tendenza di questo governo, attesa tra l'altro, perché insomma tutta la campagna elettorale era proprio su era dedicata a rivoluzionare un certo tipo di approccio della politica, e stanno facendo tutta una serie di passi che sono conseguenti alle cose che dicevano, e questa è la cosa più interessante, perché lo stesso approccio si sta vedendo in altri paesi, anche i paesi del Sahel che hanno registrato dei golpe, come sono stati definiti da noi, in realtà seguono con altri mezzi, quindi non attraverso l'elezione come è avvenuto in Senegal, che infatti proprio per quello è un laboratorio interessantissimo, ma seguono un po' questo spirito, c'è cioè una sorta di vento di nuovo panafricanismo in mano ai giovani, e questa è la cosa interessante, molto diverso da quello dei loro padri o dei loro nonni. Molto pratico, molto concreto e molto interessante. Il Senegal in questo è un laboratorio eccezionale.
Sì, c'è da dire che ci sono poi tutta una serie di altre dinamiche diplomatiche, di interessi internazionali, e in particolare in questi paesi del Sahel che citavamo si inseriscono. Io ti anticipo che probabilmente sarà una delle dei temi a cui dedicheremo anche una delle prossime puntate di Come Africa con te. Restiamo concentrati allora su l'aspetto invece delle relazioni commerciali e dal Senegal. Un po' mi hai già risposto anticipatamente alla domanda che ti volevo fare, cioè se non è un caso isolato, quindi quello del Senegal, ma qual è la fotografia che possiamo fare in questo momento del continente, perché al di là di questo particolare laboratorio restano ancora delle dinamiche, diciamo così, che ci portiamo avanti anche a livello neocoloniale, o comunque si sta cambiando anche questo?
Allora, sicuramente non si può fare una fotografia univoca di un continente che ha 54 certo. paesi con storie completamente diverse, però se vogliamo vedere delle tendenze, quella del Senegal che dicevo è un laboratorio di una tendenza che è generale, che tra l'altro è spinta dal basso, quindi è spinta da società civile, da movimenti giovanili, è molto social se vogliamo, è poco carta stampata. Però c'è questa tendenza. È ovvio che è un cambiamento importante, notevole, per cui in molti settori ancora permangono vecchie abitudini, però c'è proprio un approccio a popolazioni che cominciano a chiedere il conto di trarre benefici dalle grandi crescite che i paesi africani sulla carta, a livello di PIL, eccetera, registrano. Pensiamo anche a quello che è accaduto in Mozambico con le elezioni, insomma, alle manifestazioni in Kenya piuttosto che in Uganda. Cioè, c'è in realtà un grande movimento di insoddisfazione, cioè il gioco così come è stato negli ultimi 30 anni non va più bene a delle fette crescenti di popolazione. Ecco, mettiamola semplice in questo modo. Poi in alcuni paesi si è più avanti, in altri si è più indietro, ma questa è indubbiamente una tendenza che si vede, e soprattutto, ripeto, tra le giovani generazioni. Che cos'è che chiedono? Chiedono, perché vedi, tu parlavi del vecchio rapporto neocoloniale, ma quel vecchio rapporto neocoloniale si basa, ok, su una serie di interessi di paesi esterni, ma poi su una classe dirigente complice e compiacente, certo, che sta al gioco e che quindi esula dalle regole, la metto giù anche su una chiave economica, esula da regole di mercato e segue altre dinamiche. Ecco, c'è sempre più una crescita di dire no, basta, cioè questo meccanismo ci ha stufato. Ovviamente nelle zone francofone questo è stato identificato con la Francia, ma in Senegal si vede bene, si è capito che non è solo la Francia, cioè è anche la classe dirigente che è stata completamente ribaltata dalle ultime elezioni. E quindi per quello dico che è un laboratorio interessante, ma è un laboratorio non tanto per noi esterni, è un laboratorio che gli africani riconoscono come un laboratorio. Cioè in tutto il continente si guarda moltissimo a quello che sta accadendo in Senegal, per prendere un esempio.
E proprio i casi che citavamo, quello del Kenya e quello del Mozambico, in entrambi questi casi le manifestazioni popolari di piazza vedevano nella classe, no, politica dirigente in realtà il loro obiettivo di critica e di denuncia. Quindi è esattamente quello che ci stavi raccontando.
Sì, perché il meccanismo che hanno ormai capito moltissimi nel continente, anche degli ultimi 30 anni, dare sempre la colpa all'ex potenza coloniale, è vero, ma quello era un pezzo del racconto, no? Un pezzo della colpa stava lì, l'altro pezzo, era interno a casa e quindi giustamente oggi le popolazioni cominciano dal primo pezzo, quello che è loro. E cominciano a chiedere conto. E questa è una cosa nuova. Io qualche mese fa ho fatto uno studio sull'andamento delle proteste nel continente negli ultimi 30 anni, utilizzando dei dati riconosciuti a livello internazionale. Beh, fa impressione come nel decennio 2020, quindi quello iniziato da 5 anni, ci siano state già un numero maggiore di proteste di piazza in Africa del decennio 2010-2020. Il decennio del 2010, faccio per ricordarlo, è quello delle cosiddette primavere arabe, dove soprattutto all'inizio abbiamo registrato. Ecco, nei primi 5 anni del 2020 ci sono state più manifestazioni che nei 10 anni dal 2010 al 2020. E questo è un indice pratico, diciamo, di quello di cui stavamo parlando, cioè la piazza, sta reagendo e sta chiedendo un cambiamento.
E di fronte a questo cambiamento, le ex potenze coloniali, i grandi gruppi internazionali sono preparati, sono in grado di rispondere o stanno reagendo con rigidità?
Questa è una domanda molto interessante perché anche qui non c'è una risposta univoca. Stiamo vedendo, per dire, allora sicuramente ci sono dei gruppi che stanno reagendo con una certa rigidità, cioè banalmente erano abituati a fare affari in un certo modo, per cui anche un po' scocciati non capiscono queste nuove dinamiche. Ce ne sono altri che invece, in maniera secondo me più pragmatica, stanno cominciando a capire che ci sono nuovi modelli e che devono in qualche modo
Adeguarsi,
ragionare con canoni diversi, ecco.
cercare di.
Ragionare secondo canoni diversi. È chiaro che questo processo, così, ora non è che ho la palla di vetro, però non è, è appena iniziato, non sarà, non mancheranno momenti di tensione come alcuni che si sono già visti, quindi, però è un processo indubbiamente nuovo e molto molto interessante.
Allora, abbiamo ancora pochissimo tempo e io so che anche il tuo tempo è relativo. Una battuta, anche sintetica, però te la devo chiedere riguardo al piano Mattei, perché proprio in questi giorni, tra ieri e oggi, il ministro dell'Interno senegalese, giusto per tornare a circuito chiuso, insomma, sul Senegal, si trova in Italia, ha incontrato per esempio Piantedosi, ha incontrato altri ministri italiani e il tema del piano Mattei e della relazione di questo piano per l'Africa italiano è tornato. Ora, è un tema di cui tu ti occupi da tempo. Possiamo sapere a che punto siamo? Possiamo dire due cose sul dove siamo arrivati con questo piano?
Ma il piano sta marciando, ora avremo dei risultati concreti, li conosceremo di quello che è stato fatto negli ultimi mesi, li conosceremo a giugno quando verrà presentato il rapporto al Parlamento dalla struttura di missione e dalla cabina di regia. Devo dire che noi sul campo, quindi andando in vari paesi, stiamo registrando due cose. Uno, questo piano Mattei interessa, piace e incuriosisce moltissimo. Anche quando non richiesto ci è stato fatto notare. Due, stiamo vedendo una serie di progetti che si muovono dai media locali. Faccio un esempio proprio sul Senegal. Il 27 gennaio, il 26, è stato firmato un memorandum d'intesa con Bonifiche Ferraresi per un partenariato pubblico-privato proprio in Senegal sulla messa in produzione di 10.000 ettari per sviluppare agricoltura, allevamento e piscicoltura. Un progetto da 134 milioni di euro che in parte rientra nel Piano Mattei, in parte sono investimenti di Bonifiche Ferraresi. Interessante che le produzioni di questi impianti serviranno prima di tutto non all'esportazione, ma al mercato interno. Questo è un modello che è molto interessante per gli africani e capisco se il tipo di modello, ora i dettagli non li abbiamo, speriamo di averli nei prossimi mesi, ma è un tipo di modello che piace molto e che capisco che possa incontrare il successo in tutta una serie di paesi in un settore così delicato come quello dell'agricoltura.
E allora continuiamo a mantenerci l'occhio, ecco, vediamo come si va a sviluppare da scatola quasi vuota, come sembrava all'inizio, insomma, sembra che dei contenuti, dei progetti concreti stiano entrando ed è solo che una buona notizia per l'Africa. Massimo, grazie mille per essere stato con noi, nostro
Grazie a voi.
ospite, e speriamo
Grazie, buona
di
giornata.
avere ancora occasione di averti ospite qui ad Acome Africa. Intanto anche a
Assolutamente.
te, buona giornata, grazie.
Grazie, ciao.
Massimo Zaurrini, direttore di Africa Affari, e questo invece, visto che oggi abbiamo parlato molto di Senegal, è Youssou N'Dour con Birima, una delle sue canzoni più note.
May certain do your do, ya mom, yeah. May certain do your do, ya mom, line. Niwo ibiri ma, fumu yendo ma yendo fa yendo nane. Thank you.
ma che giri di un almin ma forme.
Sundur, che è stato anche ministro della cultura in Senegal, ci accompagna alla pubblicità alla fine di questa puntata di A Come Africa. Io, Sara Milanese, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a giovedì prossimo. Una buona continuazione d'ascolto.